Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 marzo 2016 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti, possiamo cominciare, abbiamo finito adesso il consiglio, manteniamo le nostre tradizioni nel mantenere anche nel quadro di evoluzione delle norme sulle trimestrali le nostre buone abitudini per mantenere il contatto con voi. Per quello che riguarda questa trimestrale, prima dell'anno, direi che siamo giustamente soddisfatti, nel senso che non ci sono eventi strepitosi o di grandi modifiche di scenario, certamente ci siamo accinti a questo trimestre con qualche preoccupazione perché c'erano eventi esterni di tipo tariffario che impattavano per la prima volta sui nostri conti e quindi ci siamo dati da fare e mi pare che l'operazione sia riuscita, tenuto conto del fatto che, come avete visto dal documento che vi è stato inviato, i risultati sono di segno tutti positivi, con l'unico segno diverso è quello che riguarda i ricavi, in merito al quale diciamo che l'impatto è stato tutto esterno, nel senso che le motivazioni fondamentali di questa riduzione dei ricavi risalgono fondamentalmente all'andamento climatico per ciò che riguarda alcune delle commodities su cui lavoriamo e l'altro era appunto di avere il primo trimestre in cui si applicavano le nuove norme sul taglio del WACC disposto dall'Authority e quindi vedere che effetto faceva era importante soprattutto perché nel primo trimestre per la stagionalità dei nostri business va a cadere la parte più grossa del totale che è stato immaginato come effetto su tutto l'anno. Questo spiega perché appunto il combinato disposto di questi due elementi sono i fattori principali che hanno inciso sul livello del revenues. Il taglio del WACC di cui parlavo vale un 9,5 milioni pari al 3,4% del MOL di gruppo, ovviamente tra tutti i settori su cui è applicato, e quindi quello che ne è venuto fuori con questi valori è un'incidenza di circa il 38% nel primo trimestre di applicazione di queste norme rispetto ai 25 milioni ipotizzati per l'intero anno. Il clima è stato, come dicevo, meno favorevole rispetto al primo trimestre del 2015, quindi con temperature ancora al di sotto della media. Il lavorio, che adesso cercheremo di dettagliare, relativamente alla tenuta del nostro sforzo sulla crescita organica e in particolare sull'efficientamento, si è affiancato anche a un contributo, come sempre, anche delle nuove operazioni nel settore dell'M&A, scusate, che hanno aiutato ambedue a bypassare gli effetti di cui prima ho fatto cenno. Mi piace rimarcare comunque già in introduzione che anche dal punto di vista finanziario, come poi vi verrà meglio precisato, direi che è un trimestre che è andato bene con una riduzione importante del debito finanziario di circa 147 milioni. Siamo quindi scesi ai 2 miliardi e mezzo rispetto ai 2,650 che avevamo in precedenza. Per quello che riguarda le voci del conto economico, le cose da segnalare aggiuntivamente sono un buon miglioramento dell'EBITDA margin a fronte appunto della discesa dei ricavi, una stabilità nel livello di ammortamenti e accantonamenti, e per quello che riguarda il discorso dei costi finanziari, una ottima performance ancora una volta, con riduzione da 31 milioni a 27, che è il valore registrato a chiusura del trimestre. Il tax rate si è attestato al 33%, quindi un punto in meno del primo Q del 2015, e cosa sempre importante da segnalare, il net profit dopo le minorities è salito a 91.2 milioni. Questo è il nostro conto economico. Da segnalare all'interno di questo, relativamente al tema volumi, direi che i punti di maggiore apprezzamento sono stati concentrati sull'energia elettrica e, per ciò che riguarda il mondo del waste, sulla parte degli industriali. Sono i due settori che segnano una crescita a livello di volume. Per ciò che riguarda i clienti, altro punto importante, la partenza è stata molto buona nell'anno, perché nei tre mesi si sono portati a casa nel mondo energy altri 66.000 clienti. Direi queste sono le cose principali, e andiamo a vedere a pagina 3 a livello di driver come si può commentare la nostra performance. Da un lato, appunto, come vi ho detto, il tema del WACC in negativo per 9,5 milioni, a fronte del quale ci sono stati 7,2 milioni dalla parte della crescita organica e sinergie che procedono regolarmente, e l'apporto dell'M&A, che si tratta di quelle due operazioni che abbiamo fatto proprio a cavallo di fine d'anno, che nel trimestre hanno portato per la prima volta il loro contributo con un più 3,6 di crescita, di positività. Quindi il totale è di 278 milioni di EBITDA, che sarebbero stati, con una crescita percentuale che abbiamo voluto indicare per nostalgia, che sarebbe stata di una percentuale di crescita del 3,9, se non ci fosse stata la partita del WACC che prima vi ho illustrato. Direi questi sono gli elementi principali, quindi ricetta confermata e tenuta anche in un trimestre un po' particolare per queste novità che ricordavamo. Bene l'efficientamento, e direi che questo è tutto per la mia parte. Adesso lascio la parola a Stefano, che ci dice qualcosa di più a proposito dei singoli settori.
Sì, grazie, buonasera anche da parte mia. Partiamo come di consueto a pagina 4 con il settore dell'ambiente. In questo caso abbiamo registrato complessivamente un risultato in contrazione di 2,5 milioni, ma va spiegato in quanto la contrazione di 2 milioni e mezzo è ascrivibile completamente alle attività di raccolta e spazzamento. Questo in ragione del fatto che nel confronto con i piani economico-finanziari di questa attività con il 2015 si registra un differenziale di questa entità, anche perché nel confronto con lo scorso anno abbiamo dovuto sostenere una serie di costi aggiuntivi che troveranno copertura nel corso degli esercizi prossimi, e anche gli effetti di alcuni interventi fatti lato procurement non hanno trovato ancora la loro piena rappresentazione, quindi dal punto di vista dell'efficienza costi non hanno ancora trovato la loro piena rappresentazione nel 2016, e queste sono le motivazioni di questa contrazione di 2,5 milioni che ricadono all'interno della crescita organica. Contiamo nel corso del mese di giugno e settembre di vedere questa entità progressivamente recuperata. Per quanto riguarda invece le attività di natura proprio di gestione, trattamento e smaltimento rifiuti, direi che ha senso cominciare a parlare dei volumi. Come vedete in basso a sinistra, sono stati stabili sulla parte urbana e sono cresciuti di circa 120.000 tonnellate, 110.000 tonnellate nella parte dei rifiuti speciali. In questo ci sta gran parte del contributo che deriva dalle operazioni di M&A fatte, quindi Geonova e West Recycling. Già quando le avevamo commentate in occasione dei risultati annuali, avevamo detto che il battente del contributo di queste realtà allo sviluppo della crescita commerciale sarebbe stato tra 400 e 500 mila tonnellate, e qui trovate riscontro di quei numeri in termini volumetrici. Per converso, stiamo ancora completando, come peraltro ci eravamo aggiornati circa un mese fa, un mese e mezzo fa, sulla parte di sviluppo delle discariche, e riteniamo ragionalmente di avere in marcia l'ampliamento della discarica di Ravenna nel prossimo luglio, e invece la parte relativa all'altra delle due discariche nella parte finale dell'anno. Rispetto a questa dinamica commerciale, che si è accompagnata peraltro a una conferma di quel trend sui prezzi, possiamo dire che per i prodotti più significativi la crescita year on year è stata dal 2 al 2,5%, quindi confermativa anche delle indicazioni, con un ulteriore leggero miglioramento nel primo trimestre rispetto alla fine dell'anno scorso. A questi si è contrapposto, ahimè per noi, la dinamica del mercato dell'energia, del prezzo dell'energia elettrica sul PUN, che ha pesato per oltre un milione di euro, a cui si è associato anche la terminazione di uno degli schemi di incentivazione, in particolare quello relativo al Waste to Energy di Ferrara, che ha visto ridursi il contributo dei certificati verdi proprio a partire dal 1 gennaio di quest'anno, che ha aggiunto un altro onere aggiuntivo di quasi una milionata. Quindi la composizione di questi effetti è stata, diciamo, compensata completamente dal contributo delle due società acquisite alla fine dell'anno scorso, e ha riportato per il mondo del trattamento e smaltimento i risultati sostanzialmente allineati a quelli del Q1 2015. Quindi, come ho detto, in questo caso la contrazione è tutta ascrivibile all'attività di waste, di raccolta e spazzamento, per i motivi già detti. A pagina 5 invece entriamo più all'interno delle attività regolate, dove la fa da padrone ovviamente, la fanno da padrone le modifiche tariffarie. Abbiamo per converso contenuto l'impatto attraverso quegli interventi di efficientamento di cui vi abbiamo dato conto in termini previsivi e cui faceva riferimento il Presidente prima, per almeno la metà dell'effetto. Contiamo di avere qualche contributo ulteriore positivo, poiché mentre gli efficientamenti sono lineari, l'impatto dell'UACC è distribuito rispetto all'andamento volumetrico, ad esempio del gas distribuito, quindi con una concentrazione che non rende lineare la distribuzione nel corso dell'anno, e quindi i prossimi due trimestri dovremmo avere un ulteriore, come potremmo dire, assottigliamento di questo impatto andando avanti nelle aree, appunto, del network. Qualche timido segnale lo registriamo nella parte relativa ai nuovi allacciamenti, in quanto rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso abbiamo visto una leggera risalita di circa un milione di euro, soprattutto concentrata nel ciclo idrico. Continua invece, in termini di volumi distribuiti, l'andamento piuttosto, tra virgolette, come potremmo dire, depresso dell'energia distribuita, che soprattutto nella parte del nord-est ha registrato una contrazione rispetto all'anno precedente. Più stabile quella invece del territorio dell'Emilia-Romagna. Infine, nel mondo delle attività commerciali, nel mondo che chiamiamo dell'energy, a pagina 6, si registra una crescita importante, una crescita dell'ordine di 9 milioni di euro, è quella che un po' ha completamente compensato la dinamica del network in parte dell'ambiente. Il risultato positivo è stato determinato da diversi fattori, come vedete rappresentato proprio a pagina 6, il primo dei quali sono i migliori margini sulla parte, diciamo, di vendita e trading sia del gas che dell'energia elettrica, soprattutto dell'energia elettrica, dove la customer base è cresciuta di oltre 50.000 clienti, mentre un risultato estremamente positivo è venuto dal mercato delle MSD, sul power generation, quella piccola parte che noi abbiamo, che quest'anno, soprattutto nei primi tre mesi, ha ricevuto chiamate per un corrispettivo di circa 5 milioni di euro, diciamo, possiamo tranquillamente dire non previsto budget, non prevedibile, ma che comunque accogliamo come buona notizia con un sorriso, avendo sofferto lo scorso anno una contrazione rispetto all'anno prima di circa una decina di milioni. Sulla parte teleriscaldamento invece si vedono i primi positivi effetti di un'attività di, potremmo chiamarla, ridefinizione e rilancio operata nel corso degli ultimi 12 mesi, che come qui si può vedere sta dando i suoi primi frutti. Complessivamente, come dicevo, il tema dello sviluppo dei volumi è stato caratterizzato da una crescita importante sulla parte di elettricità venduta, più 6%, mentre la parte relativa alla vendita gas ha sofferto della termia e ha registrato una contrazione superiore ai 60 milioni di metri cubi, che è equivalente a un tasso superiore al 6,5-7%. Infine registro il fatto che abbiamo concluso l'acquisizione di una piccola società commerciale, come era avvenuto nel 2015, si chiama Iulia Servizi Più, un'acquisizione che ci porterà sempre nel territorio dell'Abruzzo Marche ulteriori 15.000 clienti, facendoci avvicinare a una customer base di circa 200.000 clienti in solo quelle due regioni, e credo che sia un'indicazione importante, considerato che qualche anno fa avevamo identificato quello come un territorio chiave, target su cui concentrare i nostri sforzi, e a questo punto siamo arrivati a conseguire una dimensione che ci fa sicuramente essere, se non il primo, il secondo operatore di quel territorio. Prego Luca.
Bene, buon pomeriggio anche da parte mia, direi un inizio 2016 molto positivo anche dal punto di vista finanziario. Vedete a pagina 7 che la produzione dei nostri flussi di cassa è stata piuttosto positiva, per complessivi 147 milioni. Questo ci ha permesso di ridurre la posizione finanziaria netta da 2 miliardi e 650, dato di chiusura dell'esercizio 2015, a 2 miliardi e 505. Chiaramente abbiamo beneficiato, come ogni primo trimestre, dell'effetto di stagionalità che risente positivamente dal performance di questo periodo dell'anno per le vendite, in particolare del gas, ma abbiamo anche potuto ottimizzare la PFN grazie a un buon andamento, una buona gestione del capitale circolante, e ciò ci ha permesso comunque di essere migliori in termini di performance di circa 50 milioni rispetto a marzo 2015. Questi buoni risultati ci permettono di avere un rapporto debito equity su base trimestrale di 0,96, su base annuale di 2,83. Questo chiaramente è da guardare come indicatore, sicuramente un segno positivo in termini di trend di miglioramento, ma con la giusta attenzione per il proseguo poi dell'anno, visto l'appuntamento di giugno con la distribuzione del dividendo, che ci riposizionerà intorno ai 2 miliardi e 6 e 50 di PFN. Quindi direi ottimo risultato dal punto di vista finanziario, derivante non solo, come detto, dalla gestione del circolante, ma anche come nelle premesse raccontato dal Presidente, dalla buona performance della parte operativa, in particolare della gestione finanziaria, con un ulteriore miglioramento del costo del debito e della gestione fiscale per effetto delle norme già approvate alla fine del 2015, che hanno avuto un buon riflesso anche sul 2016. Ripasso la parola al Presidente.
scusate, il fatto di aver ricoverato completamente già nel primo trimestre l'effetto della revisione del WACC per noi è stato certamente un test importante sul quale continueremo a lavorare. Sul tema dell'ambiente vi ha detto Venier qual è la prospettiva, siamo lì tutti ad accendere le luci perché lavorino anche la sera sui cantieri di allargamento delle discariche e quindi il must di quest'anno è rimettere a posto questo settore perché onestamente gli altri stanno anche andando molto bene, sia i waste to energy che gli impianti di selezione hanno fatto sia l'anno scorso che in questo primo periodo dell'anno dei buoni risultati. Sul dividendo vi ha detto già tutto, siamo pronti con l'assegno sul tavolo e quindi direi che non ci sono sorprese da parte nostra. Adesso sentiamo se avete voi qualche curiosità.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve. Buonasera a tutti e grazie per rispondere alle mie domande. La prima è sulla struttura finanziaria della società, nel slide numero 7. E la free cash flow generation durante il primo trimestre è stato particolarmente forte e mi ha chiamato l'attenzione il working capital improvement. Mi chiedevo se ci potete fornire qualche dettaglio in più delle ragioni per il quale c'è stato questo contributo positivo del net working capital. Anche mi interessava sapere qual è l'average interest rate che state pagando nel vostro debito alla fine del trimestre. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul waste business. La crescita, la decrescita in questo caso organica è meno 5 milioni di euro. Leggo nel comunicato che le tariffe non sono ancora aggiornate per la raccolta e spezzamento. Se ci potete dare qualche dettaglio in più di che cosa sta succedendo e quando questo dovrebbe essere corretto durante il 2016. E l'ultima domanda è anche sul business dell'energy, mi ha chiamato l'attenzione il contributo positivo del power generation, avete menzionato un contributo molto positivo al dispatching market, ci potete fornire qualche dettaglio in più di perché questo si è verificato? Grazie mille.
Allora, relativamente al tema del waste, di cui, come ho detto, la parte di raccolta e spazzamento in quel caso lì contribuisce con effetto negativo di 2,5 milioni di euro, posso dire che la parte relativa all'approvazione dei nuovi piani economico-finanziari per il 2016 è poi avvenuta e si è completata alla fine del mese di aprile. Adesso stiamo acquisendo le ultime approvazioni, cioè è stata approvata alla fine di aprile da parte dell'autorità territoriale, adesso c'è la ratifica da parte delle singole amministrazioni, ma credo che sia un processo che da qui a pochi giorni, a una settimana, due, si completerà. Soprattutto però un contributo verrà dalle attività di razionalizzazione e rinegoziazione che vi avevamo annunciato nei mesi scorsi e che abbiamo operato relativamente ad alcuni contratti di servizi su quest'area che porteranno un beneficio e che la cui attivazione, scusate, è avvenuta a cavallo tra il mese di marzo, febbraio-marzo e poi aprile e quindi manifesterà tutto il suo contributo soprattutto nei prossimi 9 mesi e questo naturalmente determinerà un riequilibrio rispetto al risultato di marzo. Per quanto riguarda invece il power generation e il contributo sull'energy, effettivamente abbiamo avuto questo contributo sull'MSD, se mi chiedete qual è la ragione, non abbiamo ricostruita puntualmente, i miei tecnici dicono che abbiamo tratto beneficio presumibilmente da fermata per manutenzione di 2-3 gruppi, soprattutto in Puglia, e questo ha creato la necessità di avere una produzione integrativa sul territorio dell'Italia, chiamiamola meridionale. Quindi noi abbiamo due centrali posizionate in Campania e una in Abruzzo, hanno lavorato soprattutto quelle due in Campania e riteniamo che questa possa essere la motivazione. Però se mi chiede qual è la ricostruzione delle ragioni, onestamente non le so fare. È stato un fatto positivo, così come l'anno scorso non ci aspettavamo che vi fosse una contrazione così forte, quest'anno siamo stati positivamente sorpresi dal fatto che ci sia stato un coinvolgimento maggiore. Quanto sia questo ripetibile nei prossimi mesi faccio fatica a dirlo. È proseguita nel mese di aprile questo andamento, nel mese di maggio è un po' presto per dirlo, non ho elementi per darvi un riscontro. Relativamente al completamento delle manutenzioni a cui facevo riferimento prima, queste sono attese nuovamente in marcia nel corso dei mesi di giugno e luglio, però non so se siano quelle se sia quella la ragione. Relativamente al Working Capital Improvement, lascio la parola a Luca.
Sì, come scritto nella slide, sicuramente abbiamo avuto l'aiuto anche di un po' di effetto volume per effetto della diminuzione dei prezzi delle commodity, però come vi abbiamo raccontato in diverse occasioni, il nostro impegno, investimento sul ciclo attivo in particolare è stato profondo su diverse aree e quindi non solo su tutto il ciclo di recupero del credito ma anche sui vari cicli di fatturazione. Da molti mesi, ormai da più di un anno, siamo molto attenti ai cicli di fatturazione e questa attenzione, soprattutto nei mesi di alta stagionalità, ci sta dando degli ottimi risultati. Questo ci permette ovviamente di essere più rapidi in termini di fatturazione, quindi di diminuire il valore delle fatture da emettere, avere più fatturato e incassarlo prima. E questo è uno dei driver più importanti che ci ha condotto all'efficienza del circolante. Per quanto riguarda il costo del debito, abbiamo rosicchiato ancora qualche basis point, siamo intorno a 3,75 rispetto ai 3,85 della fine dell'anno scorso. Questo per il combinato disposto di due effetti: il primo, che abbiamo rimborsato l'ultima parte del bond 2016 per 195 milioni che aveva una cedola che girava sopra il 4%, e abbiamo asciugato un po' la carta disponibile e quindi ridotto il carry negativo. Anche questo ovviamente ha aiutato un po' nella performance del costo del debito, che presumiamo, visto l'effetto soprattutto importante del rimborso del bond 2016, dovrebbe più o meno stabilizzarsi intorno a questi livelli.
Grazie.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda anche da parte mia. Innanzitutto, riguardo al business dell'acqua, mi chiedevo se aveste più visibilità, se è aumentata la visibilità sui famosi premi qualità, sul quando eventualmente cominceranno ad essere introdotti in tariffa, eventualmente sulla loro quantificazione, e in generale, vista diciamo che l'EBITDA della parte water è rimasta flat nonostante il ritorno finanziario più basso, se questo trend può essere atteso anche nei prossimi quarter. Poi avevo una curiosità sul business waste, in particolare sui volumi, quel 24% di incremento dei volumi dello special waste, se questo è totalmente dovuto al consolidamento dell'acquisizione a fine 2015 oppure se c'è una parte anche dovuta a un miglioramento del mercato. E sempre sul waste, se eventualmente state continuando l'opera di scouting di possibili opportunità di crescita esterna come quelle che abbiamo visto nel 2015 e se possiamo attenderci qualcosa anche nei prossimi quarter. Infine, diciamo un po' domanda di rito sull'M&A, se ci potete dare un update un po' della vostra view di quello che sta succedendo e di quello che state facendo e magari nello specifico sulla situazione di IMAG. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'acqua, premi qualità. Abbiamo già avviato l'istanza con la nostra autorità territoriale, abbiamo in agenda degli appuntamenti con loro già fissati per le prossime settimane, spero questi assieme anche ad altri aspetti sull'applicazione delle nuove tariffe, spero che ci porteranno un positivo riscontro, non saprei dire, penso nel mese di giugno ragionevolmente. Quindi dovremmo essere a giugno, essere un po' più precisi quanto e come per il 2016-2017. Relativamente invece al come ci possiamo aspettare la fisionomia in chiusura d'anno, al nostro target, voi sapete che dei 24 milioni di euro la quota parte dell'impatto dell'UACC sulle tariffe idriche si misura in circa 12 milioni di euro. Il nostro obiettivo, forse ambizioso, è quello di riuscire quasi a sterilizzare completamente questo impatto. Ci stiamo lavorando soprattutto sulla leva delle efficienze e della fatturazione di altri componenti. Speriamo che ci diano anche un po' una mano la ripresa degli allacciamenti a cui abbiamo assistito nel primo trimestre dell'anno. Sul waste, i volumi degli speciali che sono qui indicati, come dicevo, in circa 120.000 tonnellate aggiuntive, 113 per la precisione, sono in larga parte, se non quasi la totalità, anzi la totalità se non ricordo male, attribuibili a Geonova e Waste Recycling. Ma questo per un semplice fatto, che quelle disponibilità di capacità aggiuntive che a noi derivano dall'ampliamento, dalla realizzazione dei progetti di ampliamento delle scariche, al momento sono ancora in progress e quindi possiamo contare, anche le acquisizioni sono state fatte in questa logica, possiamo contare sulla capacità disponibile nelle discariche di Geonova e sugli impianti di waste recycling. Non abbiamo quindi avuto sul perimetro tradizionale, tra virgolette, incrementi di volumi e questo ci ha consentito in qualche modo di giocare sul fronte prezzi, perché ovviamente non avendo capacità da saturare abbiamo potuto fare un pochino di politica di prezzi più attenta e qui trova motivazione quell'incremento medio di 2 punti e mezzo che abbiamo potuto registrare tra marzo dell'anno scorso e marzo di quest'anno, che si traduce specificatamente nel primo trimestre dell'anno in un incremento dei prezzi dell'ordine di 1-2 euro a seconda delle diverse categorie e della diversa natura di prodotti. Poi dico questo in termini medi. Poi invece nei rifiuti industriali, in particolare pericolosi, l'incremento è stato importante in doppia cifra e questo è anche la conseguenza di un fenomeno europeo, in quanto i forti flussi di rifiuti che stanno arrivando dall'Inghilterra verso gli inceneritori del nord Europa, in particolare dell'Olanda e della Germania, stanno sottraendo capacità al mercato europeo e quindi impreziosendo il valore della capacità per quei soggetti che ce l'hanno all'interno del mercato del nord Italia.
Per quello che riguarda il tema dell'M&A che lei ha toccato, direi che dobbiamo distinguere tra due fattispecie. La prima è che siamo presenti in due fasi competitive, una riguardante la lunghissima procedura scelta dai soci di IMAG, nella quale siamo presenti, adesso siamo stati richiesti di confermare il nostro interesse per una prospettiva di integrale fusione, perché questa è la scelta che hanno operato i loro soci e quindi per la fine di maggio dobbiamo rilanciare il nostro progetto riconfermando che la nostra visione è esattamente nella direzione che adesso hanno scelto per loro stessi loro. Poi bisognerà vedere come si comportano gli altri competitor che sono presenti sulla stessa partita, che sono soprattutto di carattere locale. Quindi quella lì è una partita che seguiremo, penso, per tutta l'estate, se loro mantengono il timing che hanno enunciato pubblicamente e che hanno scritto alle aziende interessate. Analogamente siamo presenti in una fattispecie pure competitiva su un versante diverso, che è quello dei clienti energy, e qui dobbiamo aspettare l'esito di una gara che presenta una certa numerosità di partecipanti, e quindi faccio fatica a fare delle previsioni, però fa parte, diciamo, di quella logica che prima anche Venier richiamava circa l'opportunità di espandere anche su territori vicini ulteriormente la nostra presenza nei clienti dell'energia. Poi, questo per ciò che riguarda cose che sono tra l'altro già venute anche pubbliche, quindi non ho svelato niente di segreto. Per ciò che riguarda invece il lavoro segreto, posso solo dire che stiamo guardando abbastanza intensamente due opportunità nel mondo delle multi-utility e alternativamente anche una possibilità di ulteriore arricchimento della nostra attività nel settore del waste, in particolare del mondo del recupero dei rifiuti. Quindi queste sono le cose che stiamo studiando, ma qui non c'è ancora nessuna conferma né nessun atto formale adottato.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, buonasera. Solo una domanda rimasta. Mi sembra di capire che per l'anno intero, mi sembra di aver capito che vi aspettate un miglioramento del profilo di crescita a livello di EBITDA. Volevo chiedervi se potete riassumere quali sono i vari driver, quali sono i vari elementi che potrebbero portare, insomma, a un miglioramento della crescita. Grazie.
Sicuramente ci attendiamo un miglioramento soprattutto derivante dal mondo dell'energy, come abbiamo potuto registrare nel primo trimestre. Vorremmo giocare in termini confermativi sul perimetro delle attività regolate e sull'attività del waste e marcare questa leggera crescita grazie al contributo delle attività commerciali, proprio per dirla in maniera ipersintetica.
Dottor Tomasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, noi vi ringraziamo e ci sentiamo presto. Continueremo a lavorare sul nostro progetto. Arrivederci.